Amiche e amici dello Sferoide Prolato, chi vi parla non è Joaquin Phoenix e questo non è il trailer di Joker, ma l'ottava puntata della quarta stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene in compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL. In apertura, come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Per chi ci ascolta in diretta questa sera insieme a me, Giovanni Ganci, e non Joaquin Phoenix, per parlare di football americano ci sono Mauro Rizzotto, Emanuele Sortino e Massimiliano Poli. Non è detto che nel corso della serata si possa aggiungere anche Andrea Ghezzi. Eccoci, eccoci, prova, Mauro, prova. Massimiliano, ci sei, Massimiliano?
Massimiliano presente.
Colorado rispondi.
Colorado presente, Arthur.
Benissimo, grazie. E salutiamo Davide.
Giovanni Ganci.
Ah, tu appari così di nascondere. Questo è la classe. Questa è classe.
Il bello della diretta.
E bloccherei qui la citazione. Questa è classe.
Sono signore. Un saluto a Davide Federico in chat. Iniziamo questa ottava puntata. E direi che possiamo ufficialmente dare inizio alla gara, alla prima scelta del draft 2020. Washington Redskins 05, Cincinnati Bengals 05, Miami Dolphins 04, New York Jets 04. Queste sono le quattro squadre senza vittoria e sono le quattro squadre che bene o male e così si disputeranno la prima scelta del draft. Ho messo prima i Redskins, vuoi perché hanno il record peggiore sono i Bengals, anche per quello di cui saprete, il licenziamento di Jay Gruden dopo l'inizio di stagione leggermente problematico, problemi che Gruden ha con Snyder già da diverso tempo, e Renzi che sono praticamente nelle ultime posizioni in quasi tutte le possibili statistiche che vi possono venire in mente: total offense, total defense, scoring offense, scoring defense, eccetera, oltre ad avere il peggior differenziale di punti di tutta l'NFL, cioè la differenza tra punti fatti e punti subiti, e quindi forse la squadra messa peggio delle quattro che abbiamo citato. Prima di lasciare così la parola ai miei amicici e sentire qual è il loro parere, io vi dico che secondo me la squadra messa peggio di tutte queste sono i New York Jets. I New York Jets credo che siano ultimi in ogni possibile classifica e non credo che il rientro di Darnold possa cambiare qualcosa. È vero che giocare con quel paracarro che hanno come quarterback ammazzerebbe tutti, anche le squadre più forti, però non credo che il rientro di Darnold possa far riprendere questa squadra. Quindi vedo i Dolphins vincitori con i Jets andata e ritorno, quindi con due vittorie, Jets ultimi, mentre invece vedo nettamente favoriti per il primo posto i Redskins, che non riesco a capire come possono alzarsi la loro situazione. Però ci tengo a sentire anche il vostro parere. Guardate, vi do già l'ordine così io mi metto da parte e vi ascolto con tanto piacere. Mauro, Emanuele, Massimiliano, Andrea.
Ecco, io sono ufficialmente in bye week, come gli ascoltatori di Cool Bueno sanno, quindi eviterei di parlare dei Dolphins. Dico solo che domenica si gioca il Tua Bowl 1, come è stato ufficialmente nominato. Seguirà un Tua Bowl 2, verosimilmente la partita di dicembre contro i Bengals, e forse anche un Tua Bowl 3 e 4, dipende da se si rialzeranno i Jets, come diceva Giovanni. Allora, secondo me i Jets si possono rialzare, e secondo me succederà chiaramente con il ritorno di Darnold, e succederà con l'unica l'unico esito immaginabile che posso concepire per la squadra di New York in questo momento, e cioè il licenziamento di Adam Gase. In questo modo, verosimilmente Greg Williams sarà chiamato a fare l'interim coach un'altra volta, e credo che i Jets possano risollevarsi, perché secondo me sulla carta non gli manca il potenziale. Anche a prescindere dal licenziamento di Gase, perlomeno in difesa c'è il potenziale per tenere un reparto in linea di galleggiamento, che non farà vincere le partite, però insomma qualcosa lo può fare. L'attacco dipende tutto da sto diavolo di mononucleosi e da quando questo ragazzo tornerà in campo. Dalle ultime che ho letto non dovrebbe essere neanche la prossima settimana, poi vedremo, perché siamo ancora a martedì, ma si parla forse di quella successiva. Comunque staremo a vedere. Cincinnati secondo me in questo, anzi prima Washington secondo me si può sollevare, e mi aspetto che qualcosa succeda già da questa settimana con il nuovo allenatore, e anche una partita facile davanti. Credo che i Redskins non siano, c'è un tweet, Giovanni, che ci siamo scambiati oggi, che ho letto stamattina, non mi ricordo da chi, che era bellissimo. Diceva, elencava le squadre senza vittorie, diceva, e di queste Miami lo sta facendo di proposito, in più o meno i termini, eccetera, e gli altri non lo fanno neanche apposta, lo fanno perché fanno schifo e basta. Ecco, io credo che Washington non faccia così schifo potenzialmente, con il nuovo allenatore e una iniezione di fiducia. Credo che possa iniziare il percorso di inserimento di Haskins, e penso che sia ora che questo succeda, e penso che possa arrivare a combinare qualcosa e vincere qualche partita, non parliamo di chissà quanti, però un paio, due o tre, giusto per risollevarsi un attimo e non essere proprio la derelitta vabbè, ci hai capito. Cincinnati io invece credo che in questo momento sia quella messa in un po' peggio, perché sta provando a fare delle cose che non gli stanno andando per il verso giusto, e questo credo che possa generare una spirale, specialmente con un coach nuovo, primo anno, abbastanza giovane, eccetera, che possa nuocere anche psicologicamente a tutto quanto l'ambiente, con tutto che i limiti del roster si sono già visti in passato, e mi riferisco specificatamente a Andy Dalton, ma anche lì non li vedo come la squadra peggiore. Cioè, voglio dire, se le pesiamo tutte e quattro in termini di talento presente a roster, è chiaro che i peggiori siamo noi. Fine.
Sul fatto che a roster voi siete peggiori non lo metto in dubbio. Anzi, io anzi, concordo su aggiungerei che proprio fate schifo, già, potreste perdere contro Alabama e compagnia probabilmente. Comunque, sono d'accordo con la tua analisi, penso che però i Cincinnati non sia così tanto male, o meglio, sono messi male ma non che arriveranno come numero uno. Anche perché la AFC North sembra veramente messa male, proprio una cosa strana. Ieri, se gli Steelers avessero vinto, sarebbero stati primi in division. C'è veramente una division molto molto strana, quindi non credo che finirà con loro number one pick. Mentre i Redskins, secondo me, alla fine non sono messi così tanto male, neanche loro. Hanno trovato un ottimo receiver in McLaurin. Il problema è chi lancia, perché a quanto pare Hoskins è stato rosteggiato dal quello che noi chiamiamo il fratello buono di Gruden. Però bisogna vedere chi gioca come quarterback, perché lì la chiave di tutto è lì. Alla fine si è fatto male. Oh mio, era il mio quarterback fino all'anno scorso. Vedi quanto sono bravo. si è fatto male l'anno scorso Smith, quest'anno l'ha sostituito quello che non mi ricordo più, Case Keenum, vedi che adesso mi è tornato in mente. Per le prime tre partite hanno perso male, sì, però non è che non sono stati mai in partita. Invece
no, erano sopra contro i Patriots.
L'hai vista l'azione
per quasi un'ora? No, per quasi un'ora sono rimasti davanti.
Spero. Se non avessero fatto poi la cazzata alla fine, poteva finire male anche per i Patriots. Ma qui poi c'è BB che salva tutti. Io invece poi non toglierei proprio, non salverei Atlanta, che Atlanta pure lei si sta prendendo delle botte meravigliose. Atlanta che è 1-4, non è che proprio, perché ci sono altre squadre, ci sono i Cardinals che sono 1-3-1, i Falcons, i miei Broncos, però no, impossibile, number one. I Falcons stanno veramente giocando male, in difesa praticamente non c'è davvero nessuno. Comunque in una division dove i Saints e i Panthers stanno giocando bene, i Buccaneers possono vincere e perdere contro tutti, giocano contro la West, possibile, si giocano contro NFC West che invece è fortissima, quindi potrebbero essere anche loro una di quelle squadre che finiscono molto molto alte nella board. Inoltre ho scoperto recentemente che Bill Callahan ha preso il posto di Gruden.
Sì.
Voi sapete chi ad interim? Voi sapete chi ha sostituito anche Bill Callahan? Voi che siete vecchi, anziani? No?
In che senso?
Bill Callahan ha sostituito anche l'altro Gruden, anche il fratello dei Raiders, quando è stato tradato dai Raiders a Tampa Bay, perché Bill Callahan è stato allenatore. E ha perso anche il Super Bowl, quindi l'anno prossimo i Redskins vanno al Super Bowl.
E questa la possiamo dire giusto perché non c'è Marco stasera.
Giusto. Ci manchi, Marco, non so chi insultare, è una serata triste. Quindi Bill Callahan è il primo sostituto di entrambi i Gruden, quindi dategli un premio a quest'uomo.
Allora. Comunque vorrei sottolineare, prima di dare la parola a Max, vai, statisticamente, secondo le proiezioni statistiche che si leggono in questo momento, i Dolphins hanno il 73% di possibilità di avere la prima scelta. Non so in base a cosa, però.
73. Mazza. Chi è l'altro?
Mi sembra pure po'.
Vabbè. Ti sembra pure po', grazie a te.
Sì, direi proprio.
Dipenderà molto dal tuo bowl di domenica. La tua bowl 1.
Vabbè, la percentuale secondo me ci sta alla grandissima, nel senso, stiamo parlando di una squadra che prima della prima giornata ha fatto il possibile per arrivare al prossimo draft con la prima scelta, e quindi
sì,
a questo punto
dirò di più. Cioè, uno dei beat writer dei Dolphins, dopo mi taccio perché veramente
vai tranquillo.
Non sono più in bye, ha lanciato un sondaggio su Twitter della serie: ragazzi, adesso ditemelo, cosa vorreste che succedesse domenica? Che vincessimo finalmente un diavolo di partita contro una squadra del nostro livello o che continuassimo a perdere? L'83% ha detto che continuassimo a perdere.
Beh, sì, è credibile.
Ice on the prize.
È un sentimento che rispetto. A quel punto, quando sei messo così, hai già capito come andrà a finire la stagione, tanto vale che fai di tutto per impegnarti, farla andare in maniera schifosa e porti a casa la prima scelta, però ovvio che dopo devi sempre sperare che la prima scelta ti giri la squadra proprio la rivolti come un calzino. Delle quattro squadre
sarà materiale per il podcast verso
questo, esattamente.
Massimiliano, scusami, ma
vai tranquillo.
Mi sto immaginando i tifosi Dolphins. Sì, abbiamo perso! Sì, cazzo, vai! Abbiamo perso anche questa!
Se fossero un minimo furbi, andrebbero ogni volta alla SNAI o la Goldberg di turno a giocare tutto.
Scusa, Massimiliano,
il resto su cui bueno la prossima settimana.
Esatto. Alla SNAI.
Esatto, quindi sulle altre tre squadre secondo me i Jets erano quelli che a inizio anno potenzialmente erano la squadra che doveva fare di più di quello che ha fatto vedere fino adesso. Hanno avuto la sfortuna di avere Darnold, tra virgolette, infortunato, diciamo indisponibile, però con comunque Bell e altri giocatori di livello Non credo proprio che arriveranno in fondo alla stagione duellando con i Dolphins o i Redskins per avere la prima scelta. Per quanto riguarda i Bengals, il discorso è abbastanza simile a quello per i Jets, nel senso c'era già il dubbio se rinnovare, no, meglio, se trovare già il sostituto subito di Dalton o meno. L'hanno tenuto, hanno investito sull'offensive tackle Williams, che è stata l'undicesima scelta al draft del 19, che però hanno avuto la sfortuna che si è infortunato a metà agosto, credo, e ha dovuto salterà tutta la stagione. Secondo me i Bengals, nel caso in cui proprio non riuscissero a cavare il ragno dal buco, dovrebbero essere la squadra che deve puntare assolutamente al 100% sul quarterback samoano. Secondo me proprio su questo non ci piove. Per quanto riguarda i Redskins, l'esonero di Gruden ci sta tutto. Io sono stato sempre promosso Hoskins come quarterback titolare. Possono tranquillamente fare di meglio, questo è fuori da ogni dubbio, secondo me, per le potenzialità che possono avere sotto i Jets, però anche loro possono arrivare a fine dell'anno con almeno due o tre vittorie, che non sarà tantissimo, però devono partire da qualche parte e secondo me le basi ce le possono avere. Chiudendo il discorso, riparlando un attimo dei Dolphins, si parla di una squadra che, come dicevo prima, ha deciso di giocare così e di fare apposta così, quindi sarà davvero, davvero dura spostarli dalla prima posizione delle più perdenti.
In questi argomenti essere l'ultimo a parlare è tristissimo, perché avete detto tutto voi, 99% i Dolphins avranno la prima scelta, sarebbe allucinante con una squadra che gioca per perdere, non perché giochi per perdere, ma perché non ha il talento per vincere, mettiamola così, non riuscisse poi a raggiungere l'unico obiettivo della stagione, che è quello di avere la prima scelta assoluta. Dei Jets e dei Redskins avete già detto tutto, aggiungo solo una cosa io sui Bengals. L'anno scorso partirono 5-1 e poi persero, credo, praticamente tutte le restanti partite tranne una. Secondo me è una squadra che ha un discreto quantitativo di talento, ha in alcune skill position giocatori abbastanza importanti o comunque che possono portare qualcosa alla causa, quindi sposo un po' il discorso di Emanuele, nel senso che è vero, stanno andando malissimo, stanno giocando male, stanno facendo fatica a fare qualsiasi cosa, però non è detto che poi i Bengals riescano a fare una stagione dignitosa. Dignitosa non vuol dire che arriveranno ai playoff, non vuol dire che ci si avvicineranno neanche, ecco, però magari la prima scelta no.
Grazie Andrea. Io sui Bengals non so, nutro dei dubbi sulla vostra certezza. Adesso sì, forse è esagerato considerarli materiale da prima scelta, sono d'accordo con voi. Però non lo so, secondo me è una squadra ormai da anni si sta sempre di più chiudendo su se stessa, non c'è evoluzione. Ero convinto che il cambio di head coach potesse portare un po' di freschezza, di novità, di voglia di fare, invece vedo veramente poca roba. Poi vabbè, possiamo dire che 3 partite sono state perse per un totale di 6 punti, però 41-17 con i 49ers, 27-3 con gli Steelers, perdere pur come hanno perso anche con i Cardinals, con tutto rispetto per Kyler Murray che ha giocato un partitone, non lo so, io credo che davvero questa squadra sia completamente allo sbando. E pur il talento, io poi ho sempre avuto un debole per Andy Dalton, anche perché mi ha permesso di vincere un fantasy football tanti anni fa, pur con tanto talento e guardando il calendario mentre parlo con voi, vedo difficile che si possano riprendere e togliersi da una situazione veramente triste. Poi sì, sono d'accordo, non di certo materiale da prima scelta, quanto vedo rispetto alle altre. E poi anche qui io non lo so, sul discorso dei Jets posso condividere il discorso anche del talento che ha questa squadra rispetto alle altre, del maggior talento, però alla fine puoi avere tutto il talento che vuoi, ma se non riesci a creare quella che gli americani chiamano chimica all'interno della squadra, il talento non ti serve a nulla. Cioè avere Livion Bell ma non sapere come innescarlo non ti serve assolutamente niente. Adesso possono dare la colpa delle sconfitte tutte all'assenza di Darnold, però non so quanto il suo rientro possa
ma Joe, anche CJ Mosley in difesa non c'è praticamente mai stato.
Vero, cioè, hai ragione, sì, giusto.
Darnold e Bell sono una bella coppia. Mosley in difesa è un drago e insomma fa anche un ruolo per cui può incidere parecchio. Hanno Adams, la safety, che è fortissima. Cioè, hai ragione quando dici hai tanto talento ma poi non gira niente, le partite le perdi uguali. Vediamoli al completo e al completo per un po' di week consecutive e poi allora ti posso dare ragione. Ad oggi i Jets pensati in estate non li abbiamo praticamente mai visti.
Sì, effettivamente è vero. Bene, dai.
Sì, è per questo, cioè, tornando a chiusura, tornando al discorso iniziale, alla battuta iniziale dei Dolphins che lo fanno apposta e le altre invece che fanno schifo di loro, il fatto è che comunque tra queste quattro squadre Miami è quella che ha il soffitto più basso, cioè fin là può arrivare eccetera. Tutte le altre sono squadre che comunque, sulle quali, come diceva anche prima Andrea, cioè in preciso noi eravamo concordi nell'attribuire un certo talento, una certa somma di talento a loro, nel vederle anche in un certo modo, ma sono squadre che o per un motivo o per l'altro, vuoi la sfortuna degli infortuni di Darnold, vuoi scelte sbagliate da parte dei coach, vuoi situazioni che devono ancora ingranare eccetera, ma ci sono delle cose che stanno andando male ma possono essere sistemate, ed è questo il motivo per cui tutti quanti siamo più o meno concordi che alla fine o in un modo o nell'altro potrebbe, succedendo la scintilla giusta, e di nuovo per Washington probabilmente questa scintilla può essere stato il licenziamento di Gruden e vediamo come succederà, la loro stagione potrebbe per quanto minimamente raddrizzarsi.
Perfetto. Chiudiamo questo primo argomento. Intanto saluto Marco e Vittorio che ci hanno raggiunto in chat. Buonasera anche a loro. Secondo argomento di questa ottava puntata di Scusate il Disturbo è dedicato a due giocatori che hanno iniziato la stagione molto, ma molto, molto bene: Deshaun Watson e Christian McCaffrey. Facciamo così: non parliamone separatamente, non assieme, che così almeno possiamo andare magari un po' più nello specifico. Cominciamo con Watson. Watson in questo momento, dopo 5 giornate, è il secondo quarterback per rating della Lega, dietro Russell Wilson. Sta lanciando il 69,2% di completi, 11 touchdown pass e solo un intercetto, più 3 touchdown su corsa. L'ultima partita contro i Falcons è stato un suo show personale, 426 yard su passaggio, 5 touchdown pass e il mitico rating perfetto di 158,3. Rimane il grosso problema dei sec, 18 subiti finora, che vuol dire che possono arrivare a quel famoso 62, 18, questo è praticamente un terzo, 18, 36, 50, sì, quasi a 60 sec, on pace per 60 sec, l'anno scorso ne ha subiti 62 in 16 partite, quindi insomma c'è questo problema. La domanda che vi faccio, facciamo sempre lo snake, quindi Andrea, Emanuele, Massimiliano e Mauro, comunque questo, tenete quest'ordine, è: finalmente dopo il problema degli infortuni abbiamo il Deshaun Watson che Houston, che a Houston si aspettavano e anche noi per la bellezza del gioco, e quanto un giocatore come lui può trascinarsi una squadra che in questo momento è 3-2 ad ottenere un posto ai playoff?
È difficile questa domanda, nel senso che ovviamente il quarterback è il ruolo più importante, banalità della serata. Dopodiché ai playoff ci arrivi se tutta la squadra gira in una certa maniera. Io sono in una squadra che ha talento, se Watson gioca così gli può far vincere sicuramente qualche partita in più, però serve che tutto giri e funzioni in un determinato modo per far sì che poi i Texans arrivino ai playoff. Volevo andare un attimo sul discorso dei sec. Io adesso capisco che la linea offensiva dei Texans sia, insomma, faccia abbastanza schifo, anche se hanno preso Tansil, che non è proprio scarso. Mi viene da pensare che un po' sia anche il modo in cui Watson gioca, che non vuole essere una critica ovviamente a uno che sta facendo dei numeri allucinanti in queste prime settimane, ma probabilmente anche lui col suo stile di gioco non aiuta troppo la sua linea offensiva, finché poi ti fa vincere le partite, chiude con 5 TD pass, eccetera, 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 ovviamente va tutto bene. Secondo me, chiudo, perché lascio parlare degli altri, Houston per essere competitiva ai massimi livelli deve riuscire a trovare prima di tutto un running game di un certo tipo. Fu la chiave anche, scusate, qua ci sono cani un po', fu la chiave anche della scorsa stagione, della serie di 8 vittorie, il running game che funzionava. Ecco, Carlos Hyde, Duke Johnson, o chi cavolo giochi, running back per i Texans, deve dare una mano a Watson, deve dare una mano all'offense, perché è quella la chiave per far funzionare poi tutto al meglio. Ovviamente qua bisogna inserire anche il discorso della linea offensiva, che torna sempre d'attualità. L'altro giocatore che devono assolutamente riuscire a recuperare, ne so qualcosa a livello di fantasy, è DeAndre Hopkins, che non è assolutamente coinvolto all'interno dell'attacco di Houston, e alla lunga questa cosa non è sostenibile. Cioè, bravissimo Fuller, 217 yard, 3 touchdown, 4, boh, ne ha fatti tantissimi, comunque troppi, però non, ecco, non, cioè, perché Watson possa continuare a esprimersi a questi livelli bisogna che funzioni il running game, e bisogna che la prima punta offensiva, ovvero DeAndre Hopkins, torni ad essere un fattore all'interno della squadra. Se poi la difesa fa il suo lavoro e in generale comunque il coaching staff è bravo a gestire i momenti della partita, sicuramente i Texans possono dire la loro all'interno della stagione.
Mi intrometto con un tackle scivolato di calcistica memoria, così per un attimo venire sul discorso di Andre Hopkins, perché è vero che statisticamente abbiamo un Fuller con più yard rispetto a Hopkins, 400-447, però ricordiamo che di queste 400 yard Fuller ne ha fatte 7500 in una partita sola, quindi però secondo me faccio una domanda ad Andrea, poi dopo lascio campo libero agli altri per le interpretazioni. La statistica che mi preoccupa, Andrea, è questa: che DeAndre Hopkins è sempre il ricevitore più cercato di Sean Watson, 44 target contro i 39 di Fuller, contro il niente di tutti gli altri, perché il terzo, che è Kenny Stills, con 4 partite è solo a 14 targets, ma delle 44 palle lanciate verso di lui soltanto 31 sono arrivate nelle mani di Hopkins, o Hopkins è riuscito a ricevere. Secondo me è questo il vero scarto che sta un po' penalizzando la stagione di Hopkins. Poi dopo bisognerebbe andare a vedere dove erano quei palloni. Però di solito quando nella serie dei target sono palloni non ricevibili, ovviamente, se no, ma palloni chiaramente indirizzati al giocatore. Ecco, forse questo 44 targets e 31 ricezioni qualcosa può voler dire rispetto al discorso che dicevi tu di Hopkins non coinvolto, non ancora parte fondamentale del gioco.
Allora, la premessa è che dovrei aver visto tutte le partite di Houston dal primo all'ultimo snap per poterti dare una risposta assolutamente sensata. Detto ciò, io sono convinto che con la pochezza che è il reparto wide receiver dei Texans, tanti di quei palloni non ricevuti siano stati lanciati in doppia se non tripla copertura, perché non è Hopkins il giocatore che non piglia lo sferoide prolato. L'altro discorso è quello che ti facevo, ma ripeto, sono supposizioni su quello che ho visto in queste prime settimane, è il discorso del running game. Cioè, Perché si aprano gli spazi, perché si apra il gioco, e guardate cosa sta facendo San Francisco. Adesso parte il 31-3, che ho visto, a parte che ieri era il Gazzi Ball, quindi comunque sono contento, ma a prescindere da quello, cioè, il fatto di riuscire a utilizzare bene il gioco di corsa apre gli spazi ai tuoi wide receiver, perché deve tenere più onesta tutta la difesa. Hyde non sta facendo male, però se Watson è l'unico vero protagonista dell'attacco, è perché comunque intorno a lui manca un po' di talento, ecco. Quindi sono d'accordo con quello che hai detto, cioè il problema sono i 31 target, le 31 ricezioni su 44 target. Credo che il motivo sia perché alla fine questo è un attacco che è a poca varietà, cioè gli interpreti sono quelli, la difesa lo sa, cercano di togliergli Hopkins, cercano di togliere Hopkins dal gioco. Watson ovviamente cerca a sua volta di coinvolgerlo lo stesso, perché sa benissimo anche lui che senza l'aiuto del suo miglior wide receiver può vincere contro squadre di livello inferiore, ma appena si giocano contro le squadre di pari livello, vado a memoria, hanno perso contro i Carolina Panthers 2 settimane fa, o addirittura squadre più forti, non sono mai in partita. Devono riuscire a trovare il modo di aprire quegli spazi. Come farlo? Con il running game, perché sul talento dei wide receiver non ci puoi fare niente. Sono quelli. Stills, tra l'altro, si è infortunato. Fuller è sempre stata, cioè è sempre stato da quando è a Houston, un'opzione importante sul profondo, deep, però non è il playmaker a cui puoi dare tutti i palloni. Bisognerebbe probabilmente inserire dei giochi, come ha fatto ieri Cleveland con OBJ, per dargli la palla in mano subito. Possono essere degli end around, possono essere delle jet sweep, possono essere degli screen giocati con delle formazioni particolari, per cui sei sicuro di riuscire a far arrivare la palla a Hopkins, e poi pensaci tu. Però ecco, sto facendo veramente delle supposizioni, perché ho visto spezzoni di partite dei Texans, quindi non vorrei spingermi insomma troppo in là nell'analisi. Ripeto, senza Hopkins però è dura pensare di poter fare una stagione di altissimo livello. Sui playoff invece direi che la squadra c'è, o perlomeno fino a questo momento ha dimostrato di esserci.
Andrea, davvero come lo completo la prossima volta, perché poi non sappiamo cosa dire. Riguardo
però Emanuele, abbi pazienza. Io 3 cose avevo detto, poi Ganci mi fa le domande, mi fa parlare, devo far finta, giusto, di capire qualcosa anche io. Ho detto 3 cose che mi sono venute.
No, è perché hai detto molto di quello che avrei detto io. Se andiamo a vedere le uniche due sconfitte di Watson, sono state contro 2 gran belle difese. La difesa dei Saints, che comunque è stata una partita tiratissima fino alla fine, nel Monday Night della prima giornata, e contro i Panthers, che praticamente sono andati addosso, hanno fatto una pass rush veramente molto molto, non mi viene il termine, sono stati veramente andati a ondate, sono stati aggressivi, sono stati aggressivissimi. Non a caso, se uno va a vedere poi il tempo di release della palla, il tempo di rilascio della palla da parte di Watson nell'ultima giornata, praticamente è stato super veloce rispetto al solito. L'anno scorso era tra uno degli ultimi della Lega, era di quello che teneva la palla più di tutti. Quest'anno incomincia dai e vai, dirlo molto alla calciofila. E sul talento di Watson non c'è niente da discutere. Per me era forte già quando era Clemson, non ho mai capito come è stato scelto come terzo quarterback assoluto. C'era Mahomes, ma prima di scoprire che talento fosse, io non avevo la più pallida idea. Per me Watson è il quarterback numero uno di quell'anno. Che dire? La questione dei sack è vera, quella OL per Tanzil o no non è che sia la OL migliore che si sia vista negli ultimi anni, che quando lui si è in giornata li va a battere, fa molto bene, non v'è dubbio. E io proporrei, non è che è possibile fare a tutti i quarterback l'analisi che fa post partita, perché è una cosa meravigliosa quella che si mette a dire: loro usavano cover 4, c'era, usavano la RAT, poi sono messi con la cover 6, con la cloud, meraviglioso. Io voglio quello per tutti, così vedo quanto uno capisce esattamente quando i quarterback sono bravi o non sono bravi. Quindi per favore fatelo fare anche a Folk, per così meno impara.
Allora, io sono molto di parte perché Watson è il quarterback che adesso mi tiene di più incollato al televisore, è proprio il giocatore che punto la sveglia, l'avviso sul telefono ovunque, perché quando inizio a giocare tac, mi collego perché voglio vedere cosa combina, cosa fa. Secondo me, per me è proprio uno spettacolo per gli occhi, anche perché parliamo di un quarterback dell'anno di grazia del 2017, anno in cui sono usciti, come diceva prima Emanuele, oltre lui Mahomes, McCaffrey, del quale parleremo dopo, Ingram, Cook, Fournette, Mixon, giusto per dirne due. Questo giocatore secondo me ha mostrato una maturità incredibile. Arrivi al primo anno da rookie e ti rompi il legamento crociato. Torni in campo magari prima partita un po' timoroso nel 18, però dopo riprendi la squadra in mano e la guidi al primo turno dei playoff. Esci male, però comunque felice sei arrivato. Per quello che diceva Andrea sul suo gioco, che non aiuta molto probabilmente gli uomini di linea, è vero, però è anche vero che la forza, secondo me, di Watson dipende anche da questo suo modo di giocare, cioè da un quarterback che prende palla ed esce molto spesso. Dimmi tu, try.
La mia, no, solo per precisare, ma la mia non è una critica.
No, mai.
Hai un quarterback così anche per la linea offensiva, che magari già non è di altissimo livello, capire quello che sta succedendo dietro è complicato. Secondo me qua ci può spiegare bene tutto Giovanni Ganci, che è stato un centro di quelli coi controfiocchi nella sua gioventù, però ecco, era in quel senso, non è una critica.
Giovanni Ganci è ancora nella sua gioventù.
Assolutamente. Ecco, no, però ci tenevo a dire, non è una critica, però sì, magari un po' il gioco che fa aiuta in questo caso la pass rush avversaria, che riesce in qualche modo ad andare a pigliarlo. Poi avesse mai davanti una linea clamorosa, probabilmente di sec qualcuno in meno ne arriverebbe. Ecco, no, solo era sulla precisazione, perché sennò sembrava che stessi criticando quello che probabilmente oggi è uno dei primi tre quarterback della Lega.
Sì, no, ma non è che l'avevo capito come una critica, e assolutamente l'avevo colta al volo, e solo per dirti che secondo me il suo modo di giocare ovviamente è oneri e onori, probabilmente non aiuta, però se giocasse in maniera statica non sarebbe quello che è. Il discorso su Hopkins io ci andrei molto cauto, nel senso, sì, adesso sta facendo molta fatica perché, sapendo che, come diceva Giovanni, è il bersaglio numero uno, giustamente le coperture aumentano, però parliamo del primo o secondo ricevitore della Lega. Se gioca con Jones, però secondo me Hopkins è più forte e ha una media di touchdown all'anno alta, e quindi evidentemente, se non è riuscito a farli in questo momento, i tifosi dei Texans possono stare tranquilli che da qua fino alla fine dell'anno potranno, secondo me, sicuramente contare su un numero abbastanza importante di touchdown per Hopkins. Sì, io spero che questo giocatore regali a noi, ai tifosi e ai non tifosi, ma diciamo agli spettatori in generale, tanti anni di questo bel football. Tutto ciò ovviamente dipende dalle sue condizioni fisiche. Come dicevo prima, il ginocchio rotto al primo anno potrà essere, spero di no, un punto importante nella sua carriera futura, e di certo i sec che subisce ad ogni partita non lo aiutano di certo. L'input alla dirigenza in estate era chiarissimo: trovare delle linee di uomini di linea di livello, obiettivo fallito, ma proprio molto male. Però abbiamo visto che nel caso in cui si affronti una squadra che come pass rush non è fortissima, chiaramente mi riferisco all'ultima giornata, quella con i Falcons, in cui hanno incontrato una squadra davvero messa male, però in cui Watson ha subito zero sack, alla fine è riuscito a portare a casa 53 punti.
c'è da dire che non hanno neanche una dirigenza, praticamente hanno un proprietario ma niente GM, quindi.
Allora, io mi trovo nell'invidiabile posizione di quello che arriva per ultimo e, come ha detto Andrea prima, e giusto per citare l'immortale Vate Marco Santini, sono completamente d'accordo con tutto quanto quello che avete detto. Quindi colgo questi minuti, colgo l'occasione di questi minuti che il direttore Giovanni Ganci, sempre giovane, mi mette a disposizione per innanzitutto autocorreggermi. Perché nel sottopancia di NFL Network è appena passata la notizia che io avevo detto Darnold forse non sarà pronto, in realtà Darnold è stato dichiarato abile e arruolato e verosimilmente sarà il titolare domenica prossima contro Dallas, e per dire due cose sui Texans. La prima è,
scusa Mauro,
che
quindi Darnold does Dallas?
Darnold does Dallas.
Ok, devo essere certo, grazie.
Per la precisione, Darnold does mononucleosi to the entire Dallas.
Qualcuno l'avranno baciato, però, quelli di Dallas.
Però adesso non è che possiamo svelare tutto quanto qui così. Dai, siamo in fascia protetta ancora.
Sono le 10:30 da voi quasi.
Esatto.
Ah, giusto.
Allora,
quindi le due cose rapide. Io sono del partito che crede che il gioco di Watson sia influenzato dalla linea offensiva e non il contrario. Detto questo, l'obiettivo fallito, come ha detto anche Max, clamorosamente da quello che rimane della dirigenza a Houston, è stato quello di assemblare una linea offensiva degna non tanto, ragazzi, non tanto di sviluppare, di aiutare a sviluppare un running game in modo da dare tempo a Watson ai passaggi, a non fare ammazzare l'investimento che i Texans hanno fatto su Deshaun Watson. È già successo una volta e a questo ritmo succederà un'altra volta. Perché non ce l'hanno fatta? Perché la mossa di Tansil, per quanto tradare per il miglior left tackle della Lega sia stata una buona mossa, è stata fatta ad un prezzo eccessivo e soprattutto non ha portato via tutte le risorse che potevano essere spese per sistemare anche un altro dei quattro buchi, perché va bene che gli proteggi il lato cieco, ma dalle altre parti gli arriva addosso di tutto, primo. Secondo, diciamo anche due parole sulla difesa. La difesa di Houston in questo momento, secondo me, sta crescendo, anche se ha concesso qualche punto di troppo ad Atlanta, ma Atlanta comunque è una squadra che, volendo un attacco che sa mettere punti, ce l'ha, e magari non ha la difesa che è in grado di non prenderne, però secondo me sta iniziando ad ingranare, e se i Texans vogliono arrivare ai playoff non può essere solo merito di Deshaun Watson, ma se vogliono arrivare a giocarsi un posto, una wild card o la division forse con Indianapolis, ma almeno una wild card, e nelle AFC di quest'anno probabilmente ce la possono anche fare, hanno assolutamente bisogno anche che la loro difesa arrivi al livello in cui è supposta essere, anche se secondo me la perdita di un pezzo come Clowney si sente. Fine.
Thank you, rimani là Mauro, perché così inizio da te. Per il secondo giocatore di cui parliamo questa sera, secondo me in questo momento l'MVP della stagione, Christian McCaffrey, 587 yard su corsa, che fanno 117 di media partita e 6 touchdown, 279 yard su passaggio e un touchdown, fanno un totale di 866 yard allo scrimmage per McCaffrey nelle prime 5 partite di campionato. Il secondo in classifica, che è Dalvin Cook, è distante 120 yard. Il terzo in classifica, che è Leonard Fournette, sempre come yard totale dallo scrimmage, è a 200 yard da lui. Quindi questo per dirvi quanto sta dominando McCaffrey la Lega. McCaffrey è uno di quei giocatori che nel corso degli anni ha sempre, secondo me, ha sempre fatto bene. Questo è il suo terzo anno da NFL e non è che negli anni passati sia andato male, ma non è mai emerso come sta emergendo quest'anno in queste prime 5 partite. Allora, quello che vi voglio chiedere è, oltre che un parere su McCaffrey, se anche voi lo ritenete fino a questo momento il miglior, l'MVP della Lega, e se ha possibilità di esserlo a fine stagione, ovviamente contando un po' su un rendimento più o meno stabile. Poi non è facile per un running back, soprattutto per un running back che sta portando palla tantissime volte, perché fino adesso ha 105 corse in 5 partite, vuol dire 20 tocchi di palla, e quindi più o meno non 20 contatti a partita, perché è molto bravo a deluderli, però insomma sono botte. E quindi, se secondo voi è il l'MVP fino adesso, se potrà essere a fine stagione, oppure vi metto così un tarlo nel discorso: se sta facendo così tanto perché sta sopperendo alla mancanza di Cam Newton, non che Allen stia giocando male, però lui si deve caricare di più l'attacco sulle spalle. Quindi Emanuele Massimiliano, Andrea.
Allora, io intanto inizio con il ricordare il draft nel 2017 nella Dynasty League, alla quale ero orgoglioso partecipante fino a quest'anno, per motivi che lasciamo perdere. Quell'anno io avevo la pick numero 3 e davanti a me, chi c'era davanti a me, ha scelto alla numero 1, se non ricordo male, Dalvin Cook. Adesso non ricordo chi è che l'avesse
io,
scelto.
Io.
Era una battuta, sapevo perfettamente che l'avessi. Okay. Alla 2 c'era il l'esimio vate Marco Santini, che ha scelto Kareem Hunt. Alla 3 c'ero io, che come idea iniziale di draft non volevo prendere McCaffrey, perché al momento non mi sembrava un running back da scegliere nel primo giro di una dynasty, eccetera, uno su cui basare le sorti di una franchigia. Mi sembrava che non fosse proprio il tipo di giocatore destinato ad avere futuro nella sì, bravo ricevere, però quando si tratta di correre un po', insomma. Comunque era arrivato Fournette, ho preso Fournette e sono stato contento, e alla 4 McCaffrey è andato via. Dire che sono stato clamorosamente smentito è eccessivo, nel senso che che si sia trasformato in un qualcosa di diverso da quello che io pensavo, e non solo io, è sicuramente vero. A parte adorarlo anche solo per essere il figlio del mitico Ed, numero 87 dei Denver Broncos, che io adoravo durante il periodo in cui giocava, anche se non ero tifoso di Denver, però il giocatore in sé mi piaceva un mondo. McCaffrey già lo scorso anno aveva accentrato su di sé gran parte dell'attacco dei Cowboys. Se ricordate, l'anno scorso aveva fatto comunque una stagione veramente notevole, quando Cam Newton sì, giocava, ma forse qualche acciacchino fisico già ce l'aveva. Quest'anno, secondo me, e rispondo alla tua prima domanda, Giovanni, sì, secondo me quest'anno, fino a questo momento, McCaffrey è MVP. La definizione classica di most valuable player, il giocatore che vale di più per la sua squadra, sì, secondo me fino a questo momento McCaffrey MVP, punto. Sono d'accordo, quello che dicevi tu è probabilmente anche dovuto all'assenza di Newton, e quindi alla necessità di dover sviluppare un gioco diverso, cercando di non mettere troppa pressione sulle spalle di Kyle Allen. Tra parentesi, leggo che a Londra Newton non ci va neanche, cioè proprio non farà neanche la trasferta, e per cui il focal point dell'attacco è diventato lui, che nel frattempo è diventato un giocatore che, rispetto a quello che era il primo anno, quando adesso mi perdonerete ma non ricordo più chi era l'altro running back roster, dovrebbe essere DeAngelo Williams se non ricordo male, ma non ne sono certo, formava un po' un tandem con lui, per cui uno era più bravo a correre, cattivo in mezzo ai numeri, eccetera, e l'altro più sgusciante, eccetera, bravissimo a ricevere, e aveva costruito un primo anno e anche un secondo anno in cui era il miglior running back ricevitore con cifre mai viste all'interno dell'NFL. Mentre in questo periodo si è evoluto, è diventato molto più running back di quanto non fosse all'inizio. Per cui tanto di cappello, cioè in questo momento è forse il giocatore più divertente da vedere di tutta l'NFL, e basta, perché sennò dico tutto quanto, facciamo parlare anche gli altri.
Io ti darei ragione che il l'altro Colorado Kid, tra l'altro ci sono tre anime che sono Colorado Kid, che sono tra i top 10 della Lega. Solo che c'è uno in questo momento mi sta, che io quando lo vedo giocare, anche l'ho visto giocare venerdì sera, era qualcosa di HD, qualcosa di impressionante. Russell Wilson per me è avanti di poco a lui. C'è anche Mahomes che nelle ultime due partite è stato molto limitato, quindi io ho questo mio trio di tra Mahomes, Wilson e McCaffrey che sta lì, che se la gioca, che sia sicuramente MVP contender non glielo toglie nessuno, che però sia assolutamente lui, io avrei qualcosa da ridire. E, sul fatto che stia facendo una stagione meravigliosa, in dubbio, che l'infortunio di Newton lo stia aiutando a uscire, lo stia aiutando ancora di più a prendere botte, perché alla fine questa è la verità, per quanto sia bravo, ieri ha fatto un volo che apparentemente si è messo a volare, cercava di saltare di sopra e è caduto di schiena, con tutte le protezioni e tutto, però il giorno dopo le senti, cioè è stato un salto di due metri di caduta in aria.
Però per noi seduti sul divano è stato bellissimo.
È stato meraviglioso, però secondo me stamattina un pochettino le sente, cioè andate a giocare a paintball e poi venite. Ma il giorno
scusa,
dopo
tu se non siete... dicevi fuori onda che sei alto uguale e pesi uguale.
Io sono alto un pochettino di più, peso ecco, molto di meno, ma non nei punti corretti.
Ah, vabbè.
Io sono 190 pound, lui è 205, una cosa del genere. Solo che lui c'ha le braccia che praticamente è Terminator, io ho la bella panzetta da ingegnere. Quindi sì, siamo più o meno alti uguali, però lui... molto ogni di me, diciamo la verità, sicuramente a giocare e non a fare podcast e... quindi grandissimo il fatto che Newton sia stato si sia infortunato e quindi hanno un quarterback che comunque è un rookie, per quanto non sia la sua prima stagione completa, però è la prima volta che va in campo, quindi deve aiutare la squadra. Solo che 20, quanto fa 20, Giovanni aiutami, sono 20 portate per partita e quante ricezioni saranno? 6 target a partita almeno? Quindi
cosa
facciamo che una media di 20...
Ti dico quello che vuoi, dimmi.
Quante ricezioni medie fa a partita?
Ha 31 ricezioni totale, quindi 6 per 5, 30, 6.
Quindi 6, ero
ed
corretto,
è stato targettato, comunque... che è una parola che mi fa accapponare la pelle, 8 volte.
Targettato, che in italiano sarebbe...
Targettato.
Ricercato, sarebbe bersagliato, ricercato per...
Dai. Potenziale bersaglio di passaggio.
Bersagliato, dai.
Ok, bersagliato, quindi è stato bersagliere per 6 volte, quindi facciamo che ok che bravo a sgusciare, però comunque una 20-25 botte a partita le prende, più i blocchi. Oh, arriva la stagione così dura, comunque se ci arriva tanto riguadagnato, per carità, però dura è.
Comunque va bene che tu stai in Colorado, ma bersagliare è un verbo che esiste nella lingua italiana,
Allora Grazie notaio di farmelo notare, io le ricordo che parlo italiano solo con voi ultimamente. Io non mi ricordo, già è tanto che sto parlando in una lingua comprensibile. Quindi, scusa,
ti volevo togliere il dubbio, non è che parli una lingua comprensibile, siamo noi che siamo buoni e lasciamo correre.
Giusto. You're totally right, now I should speak in English, so it's way faster for me.
Ritmo, che siamo a 54 minuti,
ritmo, secondo me, sono d'accordo che sia nei primi tre, però secondo me Russell Wilson è number one.
Io vado secondo indicazioni del maestro Canello con ritmo, e dico giusto due o tre cose perché avete detto praticamente tutto voi. Sono d'accordo sul fatto che McCaffrey stia giocando molto di più di quello che dovrebbe giocare normalmente per avere una stagione un po' più equilibrata ma completa, a causa della mancanza di Newton. L'abbiamo visto nelle prime giornate, non ha avuto l'exploit delle ultime, perché con un quarterback come Allen, del quale conosci solo alcuni aspetti vai sull'usato sicuro, tra virgolette, perché comunque 2 anni in NFL per McCaffrey, però ti affidi a lui, sai che come in molti, e anche io mi metto lì in fila, lo definiscono il nuovo Superman come dei Panthers, però sì, assolutamente, diciamo che ha avuto di più di quello che in una squadra con un quarterback come Newton, se fosse stato sano, avrebbe ricevuto. Non voglio rompere l'uovo nel paniere, però è obbligatorio dire che comunque ha giocato delle ottime partite, ha fatto delle ottime prestazioni, gli avversari erano i Cardinals, i Texans e i Jaguars. Quindi penso che le difese di queste 3 squadre parlino da sole. Per quanto riguarda il titolo MVP, sono d'accordo con Emanuele, per ora è lui, però per quanto riguarda Wilson sta facendo un'ottima stagione e diciamo che la gente si aspettava meno, meno delle ottime prestazioni così di Wilson dato il rinnovamento di Seattle. Ultima cosa, McCaffrey, altro idolo, perché su Twitter, già su Twitter il suo nome, il nome dell'account è Run CMC, e per me questo basta e avanza.
Allora, io adesso vi saluterò perché devo iniziare a registrare 108 il podcast di The Cutting Edge sulla Major League. Del discorso MVP me ne frega meno di zero, soprattutto dopo 5 settimane. In questo momento è uno dei primi 3, poi dopo qualcuno prende Wilson, qualcuno prende Mahomes, qualcuno prende McCaffrey, e tutti hanno le loro ragioni. È sicuramente un giocatore devastante. Quello che mi interessava sottolineare è il discorso che faceva Mauro prima e che io condivido tantissimo, ovvero l'evoluzione di questo giocatore nel brevissimo spazio di 3 stagioni. È arrivato in NFL che non era un running back da NFL, era un playmaker offensivo, c'era un giocatore che tu potevi provare a coinvolgere in tanti modi, però gli porta la palla 15-16 volte era impensabile. È cresciuto tantissimo fisicamente, secondo me è cresciuto anche tanto di testa, ha le qualità, le aveva e ce le ha ancora le qualità per poter far bene. Newton o non Newton, probabilmente i suoi numeri non sarebbero così differenti, perché quello che lui riesce a fare lo fa all'interno di un attacco che comunque gioca un football che giustamente ne deve esaltare le caratteristiche. Non credo che si farebbero del male limitandolo solo perché c'è Newton, anzi forse con Newton e con le caratteristiche di Newton si completerebbe ancora meglio e per assurdo potrebbe quasi fare di più di quello che già sta facendo. È un paradosso, cioè è un giocatore che sta viaggiando dei numeri allucinanti, però è un po' che il discorso che si faceva 2 o 3 anni fa su Elliott e Prescott. Sono 2 giocatori che si completano bene e quindi l'uno e l'altro con le loro caratteristiche danno troppo da pensare alla difesa, e alla fine quando la difesa pensa non placca. Giù il cappello davanti al numero 22 dei Panthers, giocatore entusiasmante, assolutamente da seguire. Io non credo, perché non sarebbe umano, che riesca a mantenere questi numeri, però se i Panthers recuperano anche Newton e McCaffrey continua ad assomigliare, non ad essere, ad assomigliare a questo giocatore, Carolina si diverte. Poi non so cosa possa fare, perché vale un po' il discorso che abbiamo fatto per i Texans, cioè la squadra non è fatta da 1 o 2 giocatori, ecco, però questi sono quelli che vuoi avere nel tuo roster. Una cosa che dico spesso per Russell Wilson e credo che da d'ora in avanti la ripeterò spesso anche relativamente a McCaffrey, e ero uno di quelli che aveva tanti dubbi quando è arrivato in NFL, però insomma il campo parla, il campo dice che hanno avuto ragione i Panthers a sceglierlo. E lui insomma è nell'elite assoluta del gioco in questo momento.
Perfetto, grazie Andrea, buon 108, ripeto, il podcast di The Cutting Edge dedicato al baseball MLB, che troverete online domani sul sito di The Cutting Edge o sulla pagina Facebook.
Posso solo dire che non ho litigato neanche una volta con Sortino questa sera, ma l'ho
perché
fatto
non è questo il format. Fatevi il vostro format e litigate liberamente.
Mi hai detto che non comprendi l'italiano, dai, almeno un minimo c'è stato. Il pubblico è contento.
Allora,
lo sai, che uno... ci sto pensando.
Vi saluto, lo so. Ciao Andrea, ciao. Allora, un'ora di trasmissione.
Giovanni, per mettere un cappello, direi che potresti citare la statistica che ho visto che hai aggiunto alla scaletta.
Ah sì, bravo, era per chiudere, l'ho già dimenticata. A chiudere l'argomento yard totali in attacco, total office in questa stagione. Christian McCaffrey 866, New York Jets 718. Era chiudere, me l'ho dimenticato. Allora, adesso
direi che chiedo... potrebbe essere una partita divertente sabato, domenica prossima a Londra.
Speriamo di esserci. Allora, prima di chiudere, voglio chiedere un parere veloce sui San Francisco 49ers.
Campioni del mondo.
Assolutamente, tre volte. E perché ve lo voglio chiedere? Abbiamo visto nelle altre puntate che avevano avuto comunque un calendario semplice per arrivare a vincere le prime tre partite. Hanno affrontato i Browns nel Monday Night 31-3, annullando completamente l'attacco di Cleveland. Mayfield ha chiuso con 100 yard su passaggio lorde, togliendo i sack diventano 78 yard su passaggio di Mayfield. Due intercetti, ha subito 4 sec, 102 yard di corsa in totale, mentre i 49ers chiudono con 446 yard di total offense. Allora, voglio chiedere un parere, perché secondo me, da tifoso, il 4-0 è ancora un record godurioso che ci rende felice, come dico sempre, meglio 4-0 che 0-4, dopo comunque tanti anni anche passati così abbastanza tristi, questi risultati ci ringalluzziscono e ci rendono contenti e felici, ma bisogna essere onesti. Innanzitutto la tegola dell'infortunio del fullback di Kyle Juszczyk, che è un giocatore fondamentale per l'attacco di San Francisco, anche ieri sera dei blocchi devastanti per le corse di Breida. Però il fullback dovrebbe mancare per 4-6 settimane, contando che il bye l'abbia già fatto, sono tutte partite vere e senza pause. E c'è da dire che le squadre che ha affrontato San Francisco e che ha battuto per arrivare a questo record effettivamente non è che siano il meglio al momento della Lega. Buccaneers e poi Bengals, Steelers e Browns, in totale a memoria credo siano 7 vittorie in 4 squadre, 2 i Browns, 3 gli Steelers, 5 vittorie scusate, quindi veramente veramente poca roba. Comunque, quello che voglio chiedervi è: secondo voi questa vittoria, questo 31-3, contando che il futuro dei 49ers è Rams, Redskins, Panthers, Cardinals, può portare questa squadra a 3 vittorie nelle prossime 4 e quindi a lanciarla davvero come seria candidata per un posto nella postseason? O secondo voi la squadra sta vivendo al di sopra delle sue possibilità, approfittando anche del calendario? Mauro, Emanuele e Massimiliano a chiudere.
Allora, io ti rispondo con cognizione di causa, anche perché stamattina quando ci siamo parlati in chat eccetera, avevo anch'io visto solo gli highlight, che peraltro NFL ha condensato 12 minuti di highlight, vuol dire che in effetti di cose carine nella partita non erano successe, ma in questo momento, mentre siamo in onda, io ho abbandonato la postazione Twitter e ho abbracciato la postazione NFL Network, che sta casualmente dando il Monday Night contro i Browns, per cui sto vedendo in sottofondo, ma sto vedendo tutto lo svolgimento della partita. È vero quello che dici te, le prime partite sono state disputate contro squadre che in questo momento non stanno andando bene, ma Cleveland era una squadra un po' diversa, sicuramente una squadra dal potenziale e dalla pericolosità decisamente maggiore delle altre tre squadre che i Niners avevano battuto prima. E per quello che sto vedendo della partita, devo dire che sono abbastanza allora, detto che sono d'accordo con te sull'impatto dell'infortunio del fullback e tutto quanto eccetera, ma sono molto impressionato da come la difesa ha praticamente diciamo contenuto, ma anche qualcosa di più di contenuto dell'attacco dei Cowboys. Cioè nel primo tempo Nick Bosa è stato devastante, è stato una spina nel fianco continua e mi pare che abbia fatto 2 sack, se non ho tenuto male il conto, solo nel primo tempo 2 sack e anche altri interventi. Per cui sì, è vero, da qui in poi diventerà tutto più difficile. Ma secondo me, fatto salvo il principio, la regola aurea del è meglio essere 4-0 che 0-4, che tu dici di aver citato sempre, ma che io non ricordo di averti mai sentito citare, così, chiusa parentesi, questa squadra in questo momento, essendo 4-0, ha preso una carica di fiducia e di motivazione nelle proprie possibilità che secondo me le farà molto comodo in queste 4 prossime partite che tu hai citato. Sicuramente la prossima contro i Rams sarà il vero test del modo in cui San Francisco uscirà da questa partita, e non dico che per forza la debba vincere, ma anche perdendola tra virgolette bene, nel modo in cui uscirà da questa partita si capiranno molte cose delle potenzialità future nella stagione dei 49ers, perché le prossime dopo i Rams ci saranno i Redskins, che a quel punto avranno già vinto una partita contro i Dolphins e potranno tranquillamente perderne un'altra, Panthers e Cardinal possono essere vincibili, ma dipenderà molto da come usciranno dalla partita con i Rams. Secondo me, se ne escono bene, allora sì, San Francisco ha le potenzialità per giocarsi sicuramente un posto nei playoff nella NFC, che qualche slot libero lo potrebbe avere.
Io manca il Santini, quindi ti posso dire te l'appoggio così. Spero che tu gradisca.
Per completare le citazioni di
esatto.
Nick Bosa, sack, fumble recovery, 4 hits e 3 tackle alla fine del primo tempo.
Sai perché? Tu, tra l'altro, sai il motivo per cui era così appassionato contro Mayfield? Ne hai una vaga idea?
Sì, ho letto tutta.
infatti,
cosa anche quella.
Che sono visto la partita e ho detto, ma cos'è, aspetta, ma io questa cosa della bandiera me la ricordo, cos'era la storia della bandiera? 2 anni fa c'è stata, Baker Mayfield giocava a Oklahoma mentre Nick Bosa era il defensive end di Ohio State, e Oklahoma ha vinto Ohio State, nello stato di Ohio State, e ha piantato la bandiera di Oklahoma al centro dove c'è la grande O di Ohio State. Diciamo che Nick Bosa non l'ha presa proprio benissimo, e il primo tempo gliel'ha fatta pagare facendo ogni volta tutto questo movimento, facendo tutto il movimento della bandiera per dire guarda che non me lo sono scordato, stronzo. Così anche a fine partita ho visto che si erano a prendere la bandiera dei Fortinelli e se l'ha piantata, bellissimo, proprio c'era il dente, quando il dente avvelenato c'era da 2 anni, una cosa meravigliosa, proprio c'era scritto Suca, meraviglioso. E comunque sul discorso, sì, la vero primo test per i 49ers è la prossima. Poi probabilmente ci sono altre 3 partite con i Panthers. Potrebbe essere che McCaffrey fa il vero MVP e la vanno a vincere a San Francisco. Poi ci sono i Seahawks e poi i Packers. E poi iniziano ad arrivare i Saints a fine. Quindi ci sono un bel po' di partitine che non sono tanto male per capire chi è davvero il King in the NFC. Però anche i Rams sarà bello, sarà da capire come finisce quella partita, perché per entrambi è una partita verità, nel senso i Rams hanno perso, non hanno perso malamente, alla fine stavano vincendo praticamente, se non mancavano il calcio avrebbero vinto, però comunque li ho visti in difficoltà, quindi loro stanno venendo, hanno vogliono avere il rivalzo dalla scorsa partita, e contro i 49ers imbattuti sarebbe perfetto. I 49ers vogliono mostrare chi sono, quindi ci vediamo domenica alle vostre 10 di sera e ce la guardiamo.
Io mi ricollego al tuo discorso, Emanuele, assolutamente, perché la prossima sfida con i Rams sarà il termometro. Il problema è per i Rams è che ci arrivano come squadra che ha tutto da perdere, perché vengono da due sconfitte consecutive e una terza contro i 49ers non sarebbe assolutamente ben accetta in quel di Los Angeles. Dall'altra parte i 49ers ci arrivano da imbattuti, non hanno praticamente niente da perdere, perché sanno di essere inferiori e in questi casi però capita spesso che la squadra che ha meno da perdere giochi più leggera e riesca a fare la partita. Più che la prossima, ovviamente, che farà vedere, tirerà molte somme, secondo me i 49ers dovranno portare a casa al 200% la doppia sfida con i Cardinals. L'ultima con Seattle, non la decima, secondo me Seattle a quel periodo dell'anno potrà ancora essere in questo, diciamo, non stato di grazia, però in piena crescita, bisogna vedere fino a quando durerà, quindi alla decima settimana non li vedo ancora pronti. Sono una squadra assolutamente rivelazione di quest'anno, il calendario li ha aiutati molto, però come si dice in gergo, aiutati che al ciel ti aiuta, nel senso tu fai il tuo. Se hai un anno in cui il calendario ti permette di partire con 4 vittorie consecutive, tu prendi, porti a casa, rimani concentrato e a 9-10 vittorie non è un traguardo così insormontabile, ma dato anche il calendario e soprattutto gli infortuni che sono accorsi ad alcune squadre che dovranno affrontare, possono permettere ai 49ers di puntare ai playoff.
Grazie Massimiliano, 1:11, ancora poco tempo, uno per rispondere alla domanda di Marco che ci ha fatto su Twitter e poi ce l'ha ribadita in chat. Ci chiedeva se da regolamento le due wild card possono venire alla stessa division. La risposta è NFC South 2017, quando i playoff andranno i New Orleans Saints vincitori della division, Carolina Panthers e Atlanta Falcons, quindi assolutamente sì. Marco, tre squadre della division possono andare ai playoff. Prima di chiudere e salutarvi, non so perché, ma mentre vi ascoltavo ho fatto un giro su StubHub e in questo momento un biglietto per andare a vedere Washington Redskins contro Miami Dolphins, quello che costa meno, è a $21, per farvi un esempio.
Quanto? Ma io torno in Europa e me lo vado a comprare, vengo a trovarvi.
Ma compralo te, ce l'hai lì. $49 Cincinnati Bengals a Ravens e per esempio $108 per Seahawks Cleveland Browns. Questo per dirvi un po' quanto ci sia una corsa per vedere la partita di domenica all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida. Perfetto.
Tua Ball 1, reso conto completo su Cool Bueno appena finita la partita.
Ottimo. E quindi chiudiamo questo
messaggio promozionale. C'era la sua impressione,
ma c'era la foto ping. Faceva presentare la pubblicità. Allora voglio prima di chiudere questa ottava puntata di scusate il disturbo, voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno scritto dicendoci che ci hanno pensato quando sono andati a vedere Joker, perché la sigla è del film e anche quella del nostro podcast. Fatevi domande, datevi risposta su chi è arrivato prima tra noi e il blockbuster hollywoodiano. Siamo trendsetter o anche sigla setter, non lo so, sigla trend sigla, siamo una roba del genere.
L'unica quindi, è che comunque Gary Glitter sta facendo due soldi di diritti,
è in galera Gary Glitter,
lo so, i suoi eredi,
i suoi eredi, esatto. Quindi voglio innanzitutto salutare tutti tantissimi amici che ci hanno seguito in diretta, che hanno interagito in chat. Davvero grazie di cuore per aver passato questa 1:15 insieme a noi. Un ringraziamento ad Andrea Ghezzi che ci ha lasciato per andare a risale 108, un ringraziamento molto più caloroso perché deve fare molte più miglia ad Emanuele Sortino.
Lo ricevo, lo prendo e ti dico grazie. Grazie dell'invito.
prego, questa è anche casa tua, assoluto, se non litighi. E
un litigo.
No, tu litighi, tu sei litigoso, non litigioso, litigoso, tanto tu non capisci queste differenze lessicali italiane. Un ringraziamento, un saluto a Massimiliano Poli.
Grazie a te, sempre un onore, un piacere essere qua.
E poi un ringraziamento, un saluto, un abbraccio anche a Mauro Rizzotto nel nord-est,
che non deve fare tanta strada perché adesso spengo e vado di sopra.
E fai solo che bene. Da Giovanni Ganci è tutto, grazie per averci ascoltato.